Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, come sempre, 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 il caro Giuseppe Franco, che saluto.
Guarda, sono disperato.
Che è successo? Caro?
Guarda, insomma, sto seguendo queste puntate, però insomma mi è messo un po' in crisi perché io non ce l'ho questo traino di cui hai parlato l'ultima volta. Che cosa devo cosa devo fare? Osmosi, ma sono senza traino, insomma, che cosa devo fare? Dov'è sto traino da Homo erectus che quella erano i miei antenati? Che cosa è cambiato?
Ma guarda, allora il concetto del traino è molto importante, no? E questa puntata si basa proprio su questo, no? Come vendere di più sfruttando l'effetto traino, che si basa poi su una questione molto antica, ovvero che ognuno di noi desidera per la propria felicità di far parte di un determinato gruppo sociale. In realtà, andando ancora più indietro, questo desiderio, più che un desiderio, è un bisogno. Cioè, se arriviamo veramente all'Homo erectus, fu il primo che capì che in qualche modo in gruppo si riusciva a sopravvivere meglio e di più, cioè era più semplice, no? Se ci dividiamo i compiti, per cui qualcuno di noi va a caccia, qualcuno di noi si prende cura della prole, qualcuno di noi fa la guardia contro insomma, l'attacco di animali pericolosi e di predatori, allora vuol dire che tutto il gruppo ha più probabilità di sopravvivere. Quindi far parte di un gruppo è una necessità. Quindi ognuno di noi vuole assolutamente far parte di un gruppo. È chiaro che in epoca moderna le cose sono cambiate, non ci preoccupiamo più di andare a caccia, ma andiamo al supermercato e troviamo già la carne dentro il contenitore già bella e pronta. Non ci preoccupiamo più di fare la guardia, no? Non abbiamo qualcuno che ci fa la guardia fuori da animali predatori e così via. Quindi più che un bisogno, in qualche modo è diventato un desiderio, il desiderio di far parte di gruppi sociali. E ci sono diversi gruppi sociali, ci sono i gruppi associativi, ispirazionali e dissociativi, di cui andiamo a parlare, e sono proprio la chiave del fatto che capendo come funzionano questi gruppi, noi possiamo riuscire a creare una comunicazione che possa essere incisiva e funzionare molto di più rispetto a comunicazioni un po' più così alla buona, blande, che non tengono conto di queste cose. Caro Giuseppe, che ne pensi?
Penso che ogni volta che parlo di questa cosa anch'io in pubblico, c'è sempre quella persona che ti dice no, a me non piace stare nel gruppo, non mi piace stare con quel gruppo di persone. Ed è molto interessante, lo dico per chi ci sta ascoltando, perché tu hai parlato anche di gruppi dissociativi, nel senso che se è vero che esiste questa forza, questa voglia di far parte di un gruppo, e vediamo che cosa succede, qual è la tipologia di traino, è altrettanto vero che quando diciamo noi non facciamo parte di quella cosa, in realtà si sta sfruttando comunque lo stesso concetto del traino, ma non ce ne rendiamo conto.
Esattamente, si sta facendo la dissociazione.
Esatto.
Una cosa interessante è questa, che risale un po' al 1954, quando lo psicologo statunitense Abraham Maslow teorizzò quella che venne chiamata la piramide dei bisogni umani. Insomma, penso che un po' tutti l'hanno vista, no? Questa piramide con tutti i bisogni, dove alla base c'è la sopravvivenza, no? Quindi insomma avere, mangiare, riprodursi e così via, cioè proprio la base della sopravvivenza dell'essere umano, quindi sono le prime necessità. Il secondo livello è quello della sicurezza, quindi avere proprio il senso di sicurezza, di stabilità, un tetto sulla testa, no? Quindi devi avere una casa, un senso di protezione e così via. Il terzo livello, quindi il momento in cui ti sei, come dire, assicurato la sopravvivenza, quindi riesci a sfamarti e a riprodurti, ti sei assicurato un tetto sulla testa, il terzo livello è proprio quello sociale, cioè tu hai bisogno di affetto, amicizia e accettazione dal prossimo, cioè di essere accettato nel tuo gruppo, perché altrimenti è un problema anche psicologico essere tagliato completamente fuori da qualunque tipo di gruppo. Io ad esempio ricordo quando stavo alle superiori, e all'epoca, lo dico sempre, no? C'erano i paninari che venivano dalle tue parti, da Milano e così via. Allora io facevo parte più o meno di questo gruppo di persone che si vestivano in un certo modo e così via. Poi c'era una mia amica che faceva parte di un altro gruppo, che era il gruppo dei metal, quindi lei aveva sempre questi capelli scompigliati, aveva il chiodo, aveva gli anfibi e così via, e io per lei ero un gruppo dissociativo, cioè lei non avrebbe, cioè non aspirava e né voleva avere niente a che fare con quel gruppo dei paninari, anche se io e lei eravamo cresciuti assieme, insomma eravamo amici, ci volevamo bene, anzi la saluto Monica dove sei in questo momento. Eppure lei diceva no, io non farò mai parte di questo gruppo, io non faccio parte di un gruppo, io mi distingo. Però a me faceva sorridere questa cosa, che dicevo sì, ok Monica, tu ti distingui, ma comunque fai parte di un gruppo che siete tutti uguali, tutti quanti avete il chiodo, tutti quanti avete gli anfibi, tutti quanti avete gli spilloni, quindi anche tu fai parte di un gruppo, quindi ti stai dissociando da qua, ma ti stai associando da quell'altra parte. Quindi il senso di appartenenza a un gruppo è un bisogno innato, potente e incontrollabile.
Questa cosa mi fa sorridere sempre, cioè è proprio il classico, noi dall'alto siamo un po' ridicoli, lo dico ovviamente scherzosamente, noi esseri umani, perché poi crediamo tutti quanti di essere diversi, di essere lontani, e l'esempio che facevi tu, in realtà mentre ti diceva Monica di essere, non appartenere con i paninari, apparteneva comunque in modo anche forse forte all'altro gruppo, e quindi ci fa capire come questa logica innata che abbiamo all'interno ci siamo tutti, come io ho delle scelte, delle cose. E un altro elemento, per esempio, un altro argomentazione che tiro fuori è quando noi pensiamo di vestirci non come si vestono gli altri, sai, quando uno dice non mi vesto come loro, ma nel momento in cui ti stai vestendo in quel modo, comunque è un riflesso di qualcosa che stai facendo, magari vuoi fare a tua parte, comunicare in un certo modo, anche se non te ne frega minimamente, perché è proprio una logica sociale. Io non voglio andare avanti, nel senso che quando tu parli di Maslow, qui i popcorn andrebbero all'infinito. Ti dico soltanto, lo dico a chi ci sta ascoltando, che quando parliamo di livello sociale, quando di Maslow si parla di questa piramide di Maslow, abbiamo parlato del primo livello che è la sopravvivenza, la seconda la sicurezza, e la terza è il livello sociale. Significa praticamente che è il livello veramente fondamentale, perché la piramide, cioè dal basso, vuol dire che quello dal più al basso, cioè la sopravvivenza, è fondamentale. Sopravvivenza significa proprio mangiare, insomma le cose minime, sicurezza, avere un tetto, avere dei soldi, e poi arrivano quelli sociali. Questo per dire quanto sia potente questo aspetto sociale nella nostra vita, e quindi come può essere sfruttato, e come può essere anche, secondo me, anche acquisire un livello di consapevolezza.
Esatto, quindi acquisire un livello di consapevolezza di quelli che sono i tre gruppi sociali fondamentali nella nostra comunicazione ci permette di creare una comunicazione molto più efficace. I gruppi sono quello associativo, quindi sono tutte quelle persone che condividono i nostri valori e i nostri ideali. Poi c'è il gruppo ispirazionale, cioè sono quelle persone di riferimento, quei gruppi sociali ai quali noi vorremmo appartenere, ai quali ci ispiriamo in qualche modo. E poi ci sono i gruppi dissociativi, cioè tutti quei gruppi, tutte quelle persone che non ci piacciono e che non condividiamo. Quindi quando noi andiamo a creare una comunicazione, dobbiamo creare una comunicazione basata proprio su uno di questi tre gruppi, oppure li possiamo miscelare, possiamo prendere quello associativo e quello dissociativo e metterli assieme e creare una comunicazione che riguardi questi due gruppi. E quindi questo permette di creare una grande spinta emotiva nel tuo potenziale cliente, tale da indurlo a compiere l'azione che tu desideri, ovvero quello di comprare. Anche in questo caso, come vedi tu che ci ascolti, stiamo parlando di spinta emotiva, perché sempre l'emotività è sempre l'emozione che poi spinge ad agire, non è tanto la logica arriva sempre alla fine. Quindi c'è prima un livello emotivo che ti smuove, no? Ti fa alzare dalla poltrona che Giuseppe Franco ha comprato la settimana scorsa e che forse sta ancora utilizzando per fare le prove alla razza dei cani.
Ma ci sto provando, ma non ce la faccio, perché poi cado e becco sempre il bracciolo, sai dove, non lo posso dire, che non è bello da dire in diretta.
Se non hai idea di quello che stiamo dicendo, ascolta la puntata precedente, anzi ancora quella prima, e quindi Giuseppe fa queste prove. È proprio questo, cioè prima di tutto devi alzarti dal divano, e per alzarti dal divano ci vuole una forte emozione. Poi il momento in cui tu ti sei alzato, quindi hai fatto muovere il tuo potenziale cliente con una forte emozione, puoi star certo che il tuo potenziale cliente troverà una logica tale che vada a giustificare l'azione che sta compiendo. Una cosa interessante è questa, che quando poi un gruppo diventa abbastanza grande e riconosciuto in senso generale, nel momento in cui afferma qualche cosa, allora noi crediamo a questa cosa senza neanche rifletterci. È un po' quando la mamma o la nonna ti dice: ha detto la televisione, no? Ha detto la televisione che il Covid si prende mangiando il salame cinese. Perché succede? Chiaramente una bugia, una sciocchezza, l'ho inventato in questo momento, niente di che. Perché questo? Perché nella sua testa lì c'è un gruppo che lei riconosce come autorevole, perché magari segue quella trasmissione, segue quel personaggio famoso, per cui se l'ha detto quel personaggio famoso, beh, allora deve essere qualcosa di vero. È un po' quando nella puntata scorsa abbiamo parlato dei dentisti e ti dice che quello spazzolino è approvato dai migliori dentisti italiani, approvato dai dentisti italiani. Se è approvato dai dentisti italiani, beh, allora deve essere uno spazzolino che è la fine del mondo. Questo è il concetto, quello è un po' il transfer, ma è un po' l'effetto traino che si porta dietro il gruppo di riferimento. Ad esempio nel 2011 Caffè Motta fu intelligente perché sfruttò un trend molto forte di quel periodo, che era il trend che creò anche diversi meme, che erano noi che faceva riferimento un po' a noi degli anni 70, degli anni 80, no? Quindi faceva vedere noi che all'epoca non avevamo solo il telefonino e quindi ci incontravamo dal vivo, noi che non avevamo, che ne so, un'altra cosa, eppure no, faceva vedere il motorino sì oppure il motorino ciao dell'epoca, la Polaroid e tutte quelle belle cose, no Giuseppe? Non so se ti ricordi tutte quelle belle cose degli anni 70-80, di quando noi eravamo ragazzini.
E tu eri, io ancora dovevo nascere.
È vero, probabilmente è vero. E allora Caffè Motta che cosa fece nel 2011? Fece proprio uno spot pubblicitario chiamato proprio noi che mostrava proprio queste cose, mostrava il telefono a gettoni, la Polaroid, il motorino sì, e quindi noi che creava una situazione emotiva tale nella testa della persona che quelle persone che guardavano quello spot e che chiaramente avevano una relazione emotiva con quel periodo storico non potevano fare altro che inglobare nel loro gruppo e quindi nei loro valori di quel periodo, di quella situazione così bella, perché poi quello era il periodo in cui noi eravamo adolescenti, eravamo dei ragazzini, quindi le emozioni si vivevano a un livello molto più alto rispetto a quando magari sei adulto e tante cose te ne freghi. Per cui Caffè Motta diventa familiare, diventa parte del gruppo, e se diventa parte del gruppo diventa uno di noi, e se diventa uno di noi allora io lo voglio in casa mia. E questo è il concetto al contrario che utilizza l'effetto traino. Per cui l'effetto traino, e poi lasciati la parola caro Giuseppe, lo puoi utilizzare o perché vuoi che il tuo potenziale cliente si voglia far parte del tuo gruppo, o perché tu utilizzi i valori e le emozioni del gruppo associativo del tuo cliente e quindi in qualche modo il tuo cliente ti invita a farne parte, perché dice ok, quindi anche tu fai parte del mio gruppo e quindi puoi essere insieme a me a casa mia, oppure ti posso acquistare per tenerti con me.
Guarda, quando si parla di questo, del valore associativo, della piramide di cui stiamo parlando, io faccio ascoltare un video che sicuramente faccio vedere in realtà, adesso provo a farlo ascoltare, un video famosissimo di tanti anni fa, che è Think Different, sì, della Apple. Quando tu vai a sentire il testo, vabbè che qui questo testo io lo analizzo da tanti punti di vista, dal punto di vista del public speaking, della voce come utilizzata, da come sono i contenuti messi in ordine eccetera, ma tra questi ci sono anche i valori associativi. Provo a mettere qualche secondo, vediamo.
Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citare.
Ora non voglio far andare avanti, però questa parte qui, quando dice agli anticonformisti eccetera, sta facendo praticamente un elenco a grandi linee di ideali, di valori, sta creando un gruppo, sta creando un gruppo dove le persone che ascoltano quello sono io. Poi è vero che c'è una, non so se si possa dire un paracchiappismo per essere assurdo in questo testo, ma al di là di questo c'è un valore associativo di gruppo, cioè io poi non sto più prendendo in considerazione, perché stiamo parlando di Think Different, stiamo parlando di Apple, tutti i prodotti, non c'entra più il prodotto, c'entra proprio il valore associativo di far parte di un gruppo. Io quando ho quella cosa mi sento un anticonformista, questa è una classica leva di quello che noi stiamo parlando, sfruttando appunto proprio i gruppi sociali.
Ma guarda, vabbè, poi Apple su queste cose è maestra, cioè Think Different, cioè risale al 1984, no? la prima versione di questa cosa.
Sì,
quindi loro sono eccezionali. Ed è giusto così, cioè nel senso che se tu, anzi, due buoni consigli per sfruttare il gruppo associativo o comunque per creare un gruppo associativo è proprio quello: prima di tutto devi creare una correlazione emotiva tra il tuo prodotto e il gruppo, proprio facendo leva su quello che hai fatto ascoltare tu, ovvero valori e ideali condivisi all'interno del gruppo stesso o comunque all'interno del gruppo che tu vuoi andare a creare in qualche modo. Che quando lui dice per tutti quelli che vogliono, che sono folli, che la pensano in maniera differente, gli anticonformisti, quelli che mandano a quel paese lo status quo perché vogliono essere ciò che vogliono essere, stai parlando di valori, stai parlando comunque di ideali, per cui se io mi riconosco in quegli ideali e in quei valori, allora io voglio far parte di quel gruppo, e se faccio parte di quel gruppo, allora probabilmente devo utilizzare quel computer, devo utilizzare quel telefono, perché quello è il telefono di quel gruppo, quello è il computer di quel gruppo, è così che si gioca con il gruppo associativo. E poi cosa importante, e lo fa bene Apple, ma lo fanno anche bene altre grandi aziende, devi scollegare da tutti gli altri gruppi presenti all'interno della società. Cioè se hai creato un gruppo, questo gruppo non può avere intersezioni con altri, perché altrimenti poi si va un po' a polverizzare quel senso di appartenenza. Devi creare una distinzione netta, fare in modo che o fai parte di questo gruppo o non fai parte di questo gruppo, o ci sei o non ci sei, o sei dentro o sei fuori. E questa è una cosa molto molto potente. Non so se tu ricordi, ma probabilmente sì, che ci fu una grande campagna di comunicazione della Pepsi negli anni 80, e fu forse la più grande campagna che si inventò Pepsi e mandò in crisi Coca-Cola, cioè perché Coca-Cola poi dopo se ne venne fuori con un altro prodotto che si chiamava New Coke, che fu un fallimento totale, perché veramente se ne andarono in pappa totale, perché Pepsi ebbe un'idea geniale, e fu quella di dire, di lanciare sul mercato il concetto, la campagna New Generation. Cioè Pepsi disse ai ragazzi dell'epoca, degli anni 80, disse: Pepsi è la New Generation, si rivolge alla New Generation, si rivolge ai giovani, e prese come testimone alla Michael Jackson all'epoca. Disse: noi ci rivolgiamo ai giovani, se tu vuoi fare le stesse cose che fanno i tuoi genitori, che fanno i vecchi, allora bevi la Coca-Cola, ma se sei un giovane, se sei uno che pensa alle nuove cose, al futuro e così via, allora devi scegliere Pepsi. Infatti il payoff era, tradotto in italiano, Pepsi, la scelta della nuova generazione. Penso che fu una campagna geniale.
Era geniale, tra l'altro, perché c'è proprio una polarizzazione netta, chiara, ed è quella un elemento fondamentale, come tu stesso dicevi, perché qui abbiamo o sei giovane o sei vecchio, non c'è una mezza età, ok? Quindi è proprio chiara, lampante. Questo lo dico anche a favore di coloro che pensano o pensiamo di comunicare e di creare appunto questa distinzione nei gruppi associativi. Dobbiamo essere ben chiari e netti: noi all'interno di quel gruppo siamo così, perché spesso cosa si fa quando uno cerca di attuare questi gruppi associativi? Crea lo solito errore di cui noi abbiamo parlato tantissime volte nei podcast, quando abbiamo raccontato di nicchia di mercato eccetera. Quando uno cerca di creare questo gruppo associativo ed ha timore di essere così tanto schietto, di avere dei valori così tanto marcati, e per cui rimane sempre con un piede fuori, giusto per accogliere qualcuno in più. Invece no, qui in questo caso l'esempio è lampante: giovani e vecchi. Non è che dici giovani, però magari qualcuno che ha qualche anno in più va bene, no, giovani e vecchi. Questo ci dice tanto che dobbiamo essere chiari, ed è effettivamente una comunicazione molto polarizzata che poi ha creato delle difficoltà, come tu giustamente dicevi, e sono dovuti andare a correre ai ripari, perché poi Coca-Cola, voglio dire, non sono così degli sprovveduti, però hanno avuto difficoltà, e lì c'era l'elemento associativo e sicuramente anche la chiarezza, del gruppo, cioè facilmente riconoscibile.
Infatti ha creato in quel momento, quando lui, quando Pepsi ha detto New Generation, cioè noi ci rivolgiamo ai giovani, è chiaro che ha fatto un gruppo associativo i giovani e un gruppo dissociativo i non giovani, punto. Quindi o fai parte del tuo gruppo associativo o non fai parte, quindi sei un dissociativo, sei uno che fa parte dei vecchi. Quindi se tu bevi Coca-Cola, anche se sei un giovane, farai parte dei vecchi, quindi sarai un vecchio. Cioè questo è il concetto interessante di quel tipo di campagna. Quindi bisogna spaccare il pubblico, cioè lo, devi essere chiaro, come dicevi tu, devi creare una comunicazione che sia chiara, netta, in modo tale che le persone possano riconoscersi in te, nei tuoi valori, nel, nella tua comunicazione, in quello che stai raccontando. Per quanto riguarda il gruppo dissociativo, bisogna fare attenzione, perché a volte, senza neanche accorgercene, noi possiamo fare l'errore di voler creare una comunicazione positiva, ma in realtà andiamo a creare una comunicazione negativa mettendo dentro il gruppo dissociativo, senza neanche rendercene conto. Faccio un esempio. Immaginiamo ad esempio di voler vendere un gioco di automobili sportive, no? Tipo Gran Turismo Sport, e quindi è un videogioco e si rivolge a ragazzi tra i 18 e i 24 anni, questo è il nostro target, abbiamo fatto uno studio, un'analisi, un'indagine di mercato e quindi dobbiamo pensare a una comunicazione. Chi ci mettiamo a giocare a questo gioco della formula del Gran Turismo, della, potrebbe essere anche la Formula 1, qualsiasi gioco di automobile? E quindi magari ci viene in mente di mettere un ragazzo di 20 anni che gioca tutto bello divertito a questo gioco. Potrebbe essere anche una buona idea, potrebbe anche funzionare, ma anche no. Potrebbe anche in realtà suscitare un'emozione negativa nei confronti di coloro che stanno per acquistare questo prodotto. Perché? Perché magari chi sta comprando un gioco di automobili, Gran Turismo, soprattutto un gioco di un certo livello di simulazione, cioè una simulazione molto alta e così via, questa persona in qualche modo vuole sentirsi un pilota, vuole sentirsi in quel momento veramente un pilota professionista. Tant'è vero che Nintendo, che cosa ha fatto? È chiaro che qui ci vogliono i danari per farlo, però declinando nel modo giusto si può pensare di farlo anche nel proprio contesto. Che cosa ha fatto? Ha preso Hamilton e lo ha messo alla guida del gioco proprio Gran Turismo Sport proprio della Nintendo, e l'ha fatto giocare a quel gioco lì, gli ha fatto creare degli eventi, l'ha messo lì nei video, nelle grafiche e così via. Perché questo? E qui ci colleghiamo alla puntata scorsa, quando abbiamo parlato dell'osmosi e del transfert. Perché chi sta guardando quel personaggio famoso, quel pilota importante, in qualche modo per transfert uno si fida, dice cavolo, se gioca Hamilton allora posso giocare anche io. E poi si ispira. E qui poi arriviamo al terzo gruppo, che è il gruppo ispirazionale. Cioè lui in qualche modo vorrebbe essere un pilota, chiaramente non può essere un pilota perché non guida auto vere, però in quel momento guidando una Formula 1 simulata nel gioco si sente un Hamilton, si sente un grande pilota e quindi aspira a far parte di un gruppo che è quello ispirazionale magari dei piloti e far parte di quel gruppo là e quindi acquista quel prodotto. Quindi attenzione alla vostra comunicazione quando create una... Faccio un altro esempio: se state vendendo bici da corsa, potete pensare magari il vostro pubblico, chi è che comprerà quelle bici? Chiaramente non saranno soltanto i campioni, anzi non saranno i campioni, perché è una bici da corsa, ma non è una bici che costa 8.000 euro, 10.000 euro, è una bici che costa magari 1.000 euro e quindi 1.500 euro, quindi è una bici sì buona, ma non è a quel livello là, quindi la compreranno gli appassionati. Ma gli appassionati non vogliono vedere l'appassionato della domenica su quella bicicletta, vogliono vedere un campione, o comunque percepire che quella persona che sta utilizzando quella bicicletta nella vostra comunicazione è un campione, è comunque uno che lo fa a livello professionale, e quindi ispirarsi, sentirsi parte di un gruppo, ovvero quello dei grandi ciclisti che acquistano quella bicicletta e quindi vogliono acquistarla anche loro, caro Giuseppe.
Anche qui ci sono dei concetti che noi abbiamo già visto nelle puntate precedenti. Quando tu parli di questa persona che deve essere famosa, rappresentativa, che le persone si possano ispirare, poi insomma qui raccontando, parlando, siamo passati da gruppo dissociativo, gruppo associativo, gruppo di ispirazione, però di base serve sempre quel minimo di buonsenso nel dire ok, utilizza questa persona famosa e lascia però quell'angolino dove le persone, comunque i tuoi potenziali persone, si possono sentire comunque in grado di potersi avvicinare. Esatto. Cioè la persona ci deve essere quello famoso, per carità, e non possiamo mettere, cioè se mettete me come rappresentante insomma in gara in bici, non sono comunque attendibile, mettete uno bravo, d'accordo, però datemi sempre un minimo di quella speranza di poterla acquistare quella bici, di sentirmi in qualche maniera vicino a quello, trovando dei raccordi. Lo diciamo sempre a favore di non creare mai dei mostri esagerati in tutto questo, però è fondamentale che ci sia.
Sì, perché le persone comunque, una cosa è ispirarsi, perché è chiaro che chi compra il gioco della Nintendo non è che dice compro il gioco e divento un pilota di Formula 1 perché ho comprato il gioco della Formula 1, lo comprende a livello razionale, ma a livello emotivo sente che visto che c'è il pilota di Formula 1 che sta rappresentando quel gioco, in qualche modo si ispira a quel pilota, condivide quei valori sportivi e così via, e quindi, come dire, si sente parte di un gruppo. Però poi a livello di appoggio razionale lui deve sentirsi in grado poi di poter guidare quell'auto, perché se pensasse che quella Formula 1 nel gioco è proprio una Formula 1, probabilmente dice no vabbè, ma io quando la faccio partire, quando riesco a guidarla? Invece poi deve sentire che è in grado di guidarla, che ci sono diversi livelli per cui lui piano piano poi magari il livello di difficoltà aumenta e così via, altrimenti poi non si va avanti. Il gruppo ispirazionale è molto interessante, perché noi siamo sempre combattuti, e questo poi a livello così filosofico ci crea anche un senso di infelicità, noi siamo sempre combattuti un po' tra quello che è il gruppo di appartenenza e il gruppo di riferimento, cioè quello dove noi vorremmo andare. Ora, se ci fai caso, tu che hai ascoltato magari queste quattro puntate che abbiamo tenuto fino ad oggi, l'ordine non è casuale, perché ogni livello, cioè ogni nuova puntata in realtà raccoglie all'interno le puntate precedenti, perché anche il gruppo ispirazionale, il gruppo di riferimento ha sempre a che fare un po' con tutto quello che è che sono i valori, ciò che noi vorremmo essere. Quando noi abbiamo parlato di solleticare l'ego, no? Della manipolazione dell'ego, in realtà è proprio quello, cioè noi siamo attratti o da valori che noi condividiamo perché crediamo di essere, oppure siamo attratti da valori, situazioni e immagini a cui noi aspiriamo a diventare. E quindi quando tu crei la tua comunicazione per il tuo prodotto, devi pensare a questi due livelli, andare a prendere persone che sentono di far parte di quel, di condividere quel valore, quella situazione, quella cosa, e o portarli a livello ispirazionale. Dice guarda che è vero che tu condividi questo valore qui, ma grazie a questo prodotto, grazie a questo servizio tu puoi migliorare la tua salute, puoi migliorare il tuo livello culturale, puoi migliorare il tuo lavoro, puoi andare più veloce, puoi guadagnare tempo, puoi risparmiare tempo, puoi guadagnare soldi, puoi risparmiare soldi, puoi ottenere questa cosa più velocemente. Cioè è qui che poi lo devi portare a quel livello dove lui aspira ad arrivare. Ed è questo che poi ci porta alla prossima puntata, che ti dico tra un attimo, subito dopo il riepilogo di Giuseppe Franco.
Ed eccoci per questo super mega riepilogo, che parte ovviamente da quello che è stato l'argomento che ci ha riguardato in questa puntata, che è quello dei gruppi, perché siamo partiti citando quella che è una piramide abbastanza nota, la piramide di Maslow, dove va ad indicare quelli che sono i bisogni umani necessari e fondamentali. Il numero 3, che va, diciamo, mi sembra quasi di parlare di una classifica, al terzo posto avremmo l'elemento sociale, cioè l'esigenza, la quasi irrazionale o incontrollabile che ogni essere umano ha, cioè far parte di un gruppo. Capire e conoscere questo aspetto, diventarne consapevoli di far parte tutti di questo elemento associativo, cioè tutti noi vogliamo appartenere ad un gruppo, ci piace magari il gelato, facciamo parte del gruppo del gelato, lo so che Max sta pensando ti pareva lui che esempio facesse, va benissimo, però insomma facciamo parte di quel gruppo. E allora creare questi gruppi, come può essere il nostro prodotto, si distingue per questi valori, le persone si avvicinano proprio perché si riconoscono in quei valori. In sintesi, abbiamo parlato di tre tipi di gruppi: gruppo associativo, cioè le persone proprio sono raggruppate all'interno di quel gruppo per ideali e valori; dissociativo, cioè un gruppo che si associa banalmente ma è dissociato rispetto a un'idea diversa, che non ci piacciono certe cose, quindi siamo dall'altro lato; e poi un gruppo ispirazionale, cioè essere ispirati. Ma nel raccontare, nel concludere questa puntata, abbiamo detto che nel momento in cui noi andiamo ad individuare delle persone anche per ispirare nella nostra comunicazione e poi nella nostra strategia di marketing, dobbiamo sempre riuscire a trovare degli elementi simbolici importanti per far avvicinare le persone e ritenere che quella testimonianza, che poi dovresti andare a vedere un po' le precedenti puntate con cui ho parlato anche di transfer, scegliamo la persona giusta per quel tipo di comunicazione, ma dobbiamo sempre ricordarci di avvicinare le persone pian piano e di dargli comunque quel minimo di speranza che siamo il gruppo vicino alle sue, ai suoi desideri e alle sue richieste.
Quando acquisti dei fiori per la tua lei, cosa stai comprando in realtà? Ecco, nella prossima puntata vediamo come vendere di più con Ritorno al Futuro. Detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ci aspetta Doc di Ritorno al Futuro, chiedo per un amico, no?
Esatto, ti okay. Aspetta Doc e Marti con Ritorno al Futuro.
Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.